Allora, giriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca, capitolo 12. E vogliamo leggere il versetto 13 fino a 34. Ora qualcuno della folla gli disse: Maestro, di al mio fratello che dividi con me l'eredità. Ma gli disse: O uomo, chi mi ha costruito giudici e arbitro su di voi? Poi disse loro: Fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Ed egli disse loro una parabola. La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto, ed egli ragionava fra sé dicendo: Che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse: Questo farò. Demolirò i miei granai e ne costruirò dei più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni. Riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse: Stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumuli tesori per sé e non è ricco verso Dio. Poi disse ai suoi discepoli: Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che mangerete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, essi non seminano e non mietono, non hanno dispense né granaio, eppure Dio li nutre. Ebbene voi valete molto più degli uccelli. E chi di voi poi, con la sua anzietà, aggiungere alla sua statura un sol cubito? Se dunque non potete far neppure ciò che è minimo, perché siete in ansia per il resto? Osservate come crescono i gigli. Essi non lavorano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, in tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto maggiormente rivesterà voi, o gente di poca fede? Inoltre, non cercate che cosa mangerete e che cosa berete, e non state in ansia. Perché la gente del mondo cercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che voi ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temete, o piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi del borse che non invecchino, un tesoro inesauribile nei cieli, dove il ladro non giunge e la tignola non rode, poiché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Quindi qui vediamo il Signore parla del nostro attitudine e atteggiamento riguardo i beni materiali. La Bibbia non insegna che dobbiamo fare voto di povertà e andare a vivere su una montagna solo con una tunica, un paio di sandali. Questi uomini hanno inventato. Però certamente il Signore vuole che abbiamo il giusto atteggiamento anche verso le cose materiali. E in versetto 13 questo uomo viene, no? Non comprendendo che la missione di Gesù era spirituale. Gesù non era venuto per fare arbitro fra due persone sulle cose materiali. E il Signore dimostrava che per lei le cose materiali valgono veramente poco. Per lui le cose materiali sono cose di poco conto. E in pratica diceva questo uomo: mi infastidite per queste cose che per me non hanno importanza. No? Vi siete mai chiesti perché in paradiso Dio rivestirà le strade di oro. No? Non so se avete sentito, ma il nostro padrone e altri padroni di questi capannoni vogliono rivestire la strada davanti. Hallelujah! Anche questa è una risposta di preghiera. Non so neanche se abbiamo pregato, ma il Signore ce l'ha dato lo stesso. E quindi la polvere non ci sarà più, è una grande benedizione. Ma noi cosa useranno per rivestire la nostra famosa strada di buchi? Useranno oro, argento, legno. No, useranno ghiaia, catrame. Hanno grande valore catrame e ghiaia? Quasi zero, quasi niente. Infatti il prezzo del lavoro e il materiale costa pochissimo. È più la mano di opera, le macchine che servono per mettere giù questa cosa. E io credo che Dio ha rivestito le strade in cielo di oro per dimostrare a noi, no? Che noi oro, sai, oro, oro, oro. Per dimostrare a noi che per Lui l'oro, io rivesto le strade di oro. Quello che per voi è di grande valore io faccio per fare il pavimento, per calpestare. Perché per il Signore l'oro vale niente. Ma per il Signore le anime valgono tanto. Dio non ha dato suo figlio per un braccialetto di oro, ma Dio ha dato suo figlio per voi e per me. E poi Gesù racconta questa storia di questo uomo ricco, questo imprenditore americano o italiano, se vogliamo dire, un uomo di successo, un uomo che ha abbondanza. In versetto 15 Gesù dice, fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Ma questo è il ragionamento che noi troviamo fuori di questa porta. Per niente. In questo mondo è tutto basato su quello che tu possiedi, no? Se tu passi per il centro di Montebelluna con un Ferrari, un Lamborghini, sai la gente, no? E purtroppo anche noi credenti a volte abbiamo questo atteggiamento che è sbagliato. Guarda quello ha un Mercedes, guarda quello ha una villa, no? Questa è la valutazione del mondo, ma certamente non è la valutazione di Dio. E il Signore vuole che noi come credenti abbiamo le sue valutazioni sulle cose, no? Lui disse, i miei pensieri sono diversi dai vostri, i miei pensieri sono alti come il cielo. Tu pensi che Dio è impressionato che uno ha un Ferrari? Per niente! Per niente! Forse Dio guarda e dice, povero, poveretto. Lui guida il suo Dio lì in centro di Montebelluna. Ma quando l'ultimo giorno della sua vita arriverà, vedremo quello che il suo piccolo Dio rosso può fare per lui. E quindi questo uomo che non pensava minimamente di Dio, versetto 16, ed egli disse una parabola, la tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto ed egli ragionava fra sé dicendo, notate quello che lui dice questo uomo, che farò? Che cosa io farò? Lui non ha detto, guarda come il Signore mi ha benedetto, Signore cosa devo fare? Eh? Tu mi hai benedetto questo anno con una grande raccolta. Cosa devo fare con questa benedizione che mi hai dato? Magari posso mandare un po' ai quei poveri del tsunami, o un po' ai missionari in Africa, o un po' qui, un po' lì, magari gente vicino a me che è nel bisogno. No, lui non ha neanche chiesto a Dio cosa dovevo fare. Lui ha detto, io farò, io ho deciso, è tutto mio, e io farò questo, perché non ho posto dove riporre i miei beni. In versetto 18, questo farò. Demolirò i miei granai, ne costruirò più grande, dove riporre tutti i miei raccolti, i miei beni. Non è detto se Dio vuole costruire un granaio di nuovo. Ma Giacomo scrive nella sua epistola che noi come credente cosa dobbiamo, la frase che noi dobbiamo mettere davanti a ogni nostra decisione. Se Dio vuole. Siamo stati tanti benedetti a questa conferenza in Germania e vi ringrazio chi ha pregato per noi. È un tempo molto edificante, di potatura, come sempre, almeno della mia vita spirituale. E quando stavamo partendo, i fratelli tedeschi, loro faranno un'altra conferenza a settembre per gli uomini, e loro hanno detto, gloria a Dio, fratello Dio vi benedica, magari ci vediamo a settembre. E per me, per gli altri, sai, settembre dopo agosto è impossibile di prendere ancora ferie. Però non ho detto, sicuramente non vedremo. Io ho detto, ma se Dio vuole ci vedremo. E un credente deve mettere questa frase davanti a ogni decisione. Se vuole che quelle decisioni siano benedette dal Signore. Ma questo uomo non pensava minimamente di Dio, no? Questa roba è mia e io farò questo. Bene. Solo che Dio disse in versetto 20, stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E chi saranno le cose che tu hai preparato? Questo uomo ha fatto tre sbagli fatali, ma non solo fatali qui sulla terra, ma fatali eternamente. Il primo sbaglio che ha fatto era che lui credeva che la vita consisteva nell'abbondanza delle cose che lui possedeva. Questo era il primo sbaglio. Lui credeva che la vita, una vita abbondante, è una vita di abbondanza materiale. Questo è stato il suo primo sbaglio. Il secondo sbaglio che ha fatto, lui credeva di avere molto tempo. No? Lui disse, io farò cos'è in italiano? Non è oggi, nel futuro. Io farò questo, io ho fatto questi programmi. Non chiederò Dio? Questa sarà la mia vita in avanti. Io riposerò, mangerò, beverò un'ombra e godrò la vita. Lui credeva di avere molti giorni in avanti, come penso che la maggior parte delle persone. Nessuno pensa di crepare domani, no? Se posso usare questa parola. No? Non credo che morirò domani, ma non lo so. È importante che sono preparato oggi. Anche in questi giorni, non so se avete sentito, un grande imprenditore qui nella nostra zona, un uomo che aveva pochi anni più di me. Io ho 44, mi sembra che questo uomo aveva circa 49 anni. Giovani, il padrone della Ripley. Chi passa per Asolo vede la fabbrica. E davanti alla Ripley c'è una bella villa lì sulle colle Asolane che lui stava preparando per sé. Questa villa veneta, chissà quanti miliardi avrà speso, no? E stava preparando questa villa per andare a abitare dentro. E se tu passi di lì oggi, vedrai che ancora non è completato il lavoro. Dio sa l'atteggiamento di questo uomo, non lo conosco. Io spero che lui ha accettato il Signore, spero. Però anche lui era un uomo, no? Ricco. Stava preparando la sua villa, sicuramente lui credeva di vivere per tanti anni ancora. Magari faceva i piani, io vivrò in quella villa lì sulle colle, guarderò giù sulla mia fabbrica. E sapete che cosa è accaduto? Chissà un po' le notizie qui di Montebelluna. Lui non aveva nessun problema di salute, era sano come me. E un giorno ero lì in ufficio, ha cominciato a sentirsi male, è caduto a terra, morto di infarto. Non avevano diagnosticato nessun problema del cuore. Come questo contadino, no? Ah, io ho tanti anni davanti a me, sei sicuro? Domani non ci appartiene, questo momento ci appartiene. Il terzo sbaglio che ha fatto questo uomo è che lui non ha preparato per l'eternità. Quanti di voi siete venuti questa mattina con la macchina? Allora, quanti di voi avete pagato l'assicurazione? Se non alzi la mano, vergognati e vai a pagarlo. Bisogna pagare l'assicurazione, perché la legge. Perché noi paghiamo l'assicurazione? No? Perché? Per stare tranquillo, per essere protetto, per avere proprio quello che dice la parola, l'assicurazione. Giusto? Non solo l'assicurazione nella polizza di una ditta, ma l'assicurazione nei nostri cuori. No? Io quando esco dalla comunità questa mattina non sono in dubbio se è pagata la mia assicurazione. Non è che mi metto in macchina, ma spero che qualcuno abbia pagato. Ma non so se Silvana ha pagato l'ultima rata. Sarebbe molto stolto da parte mia di fare una cosa del genere. Siete d'accordo? Eppure, come questo uomo, tante persone, no, fanno l'assicurazione per la macchina, l'assicurazione per la casa, l'assicurazione sulla vita, vita qui, e non fanno l'assicurazione per la vita eterna. Che la buona notizia è questo, la polizza è stata già pagata. Amen. Hallelujah. È già pagato. Magari che io... perché io pago le rate a agosto e sei mesi dopo, che sono febbraio forse. Quindi agosto, quando vengono le ferie, tante spese, pum, anche con la mazzata di assicurazione. Immaginate che io vado dal mio assicuratore lì a Cairano, entro nell'ufficio con i miei euro per pagare l'assicurazione e lui mi guarda e dice, signor Quam, è tutto pagato. Sarebbe bello, no? Magari uscirei da quella stanza saltando, gloria a Dio! Qualcuno ha pagato la mia assicurazione, no? Allora, quanto di più dovremmo avere gioia e saltare di gioia che qualcuno per noi ha già pagato. Gesù ha pagato. Gesù ha pagato in modo che ognuno di noi possiamo avere la assicurazione, la sicurezza che la mia anima è dentro l'arca di Dio. La mia anima è dentro le mani di Dio. Gesù ha detto, io ho nelle mie mani le mie pecore e nessuno li può togliere. Magari questa mattina tutti noi non possiamo dire questo. Non possiamo dire... Se domani dovrei morire, non so neanche dove andrei. Un credente non ha la fiducia di avere la vita eterna perché è bravo religioso. Ma un credente ha l'assicurazione, ha la sicurezza per quello che Gesù ha fatto. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Galati, dice che noi abbiamo questa certezza. No? Per mezzo della fede abbiamo la vita eterna, credendo in Gesù. In Primo Giovanni capitolo 1, Primo Giovanni capitolo 5, versetto 11 e 12, questi i versetti sulla mia bigliettina di visita per la Chiesa. Primo Giovanni 5, versetto 11, e la testimonianza è questo, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Siete bravi nella matematica? È un'equazione molto facile, no? A volte quando parliamo delle persone del Signore, loro dicono: io sono cattolico, io sono protestante, io sono testimone di Geova, io sono buddista, io sono musulmano. Ma nel giorno di giudizio Dio non farà questa domanda a noi. Lui ci farà una domanda: hai il mio figlio? Hai accettato il mio figlio? Hai accettato questo dono che ti ho dato? Torniamo all'esempio della mia assicurazione per la macchina. Che io vado nell'ufficio, il mio assicuratore mi guarda e dice: signor Quam, notizie bellissime, qualcuno ha pagato la tua polizza. Per un anno stai sicuro. Però magari io sono orgoglioso. Dico: come si è permesso non a pagare per me? E io rifiuto di prendere quel bollo dell'assicurazione. Se io vengo fermato dalla polizia, basterà loro che il bollino nell'ufficio della mia assicurazione? No. Mi daranno una bella multa di 1,000 euro. E anche noi, il Signore offre la salvezza, ma noi dobbiamo prenderlo. Noi dobbiamo riceverlo. E vediamo questo uomo in Luca 12 che lui non ha preparato. Non ha preparato per l'eternità. E posso dirvi con piena certezza che se io devo morire domani, spero di no perché i miei figli sono piccoli e ancora hanno bisogno di un papà, ma se devo morire domani ho la piena certezza che io andrò in paradiso. Ho la piena certezza. Non ho paura. Non ho dubbio, forse, non si sa. Io ho la certezza perché Dio mi ha dato la certezza. E Dio vuole dare a ognuno di noi la certezza. E non c'è gioia più grande nel mondo di avere quel pace e riposo in Cristo, di sapere che la mia vita davanti agli uomini e davanti a Dio è a posto. Magari non sono il più ricco, non un Ferrari, ma la mia anima con Dio è in pace. Non c'è felicità, non c'è benedizione più grande di questo. Questa è la vera abbondanza. E poi in versetto 22, Gesù rivolse ai suoi discepoli, quindi in un certo senso i credenti. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che mangerete, né per il vostro corpo, di che vestirete. La vita vale più del nutrimento, il corpo più del vestito. Vuol dire che non dobbiamo lavorare? No. Ma non dobbiamo essere in ansia. Noi dobbiamo riposare nel Signore, che se siamo Suoi figlioli, Lui prenderà cura di noi. E poi in versetto 22, Gesù ha dato la prima istruzione per noi credenti: non siate in ansia. Quindi la prima cosa che noi come credenti dobbiamo fare è non essere in ansia. Qui in versetto 24, osservate i corvi. La seconda cosa che dobbiamo fare, quindi vogliamo farlo anche in questo momento. Pensate degli uccelli che cantavano fuori dalla tua finestra questa mattina. No? Perché cantavano? Avete mai sentito un uccello la mattina che piangeva? Che mangiava le unghie? Come farò oggi? No? O brontolava, lamentava. Mi piace gli uccelli perché cantano sempre. Lodano il Signore ogni mattina, per fede. Loro cantano le glorie dell'Eterno. E gli uccelli hanno fede, in un certo senso. Anche se non hanno anima come noi. Però dentro di loro c'è la certezza che Dio provvederà per loro. E Gesù disse, osservate i corvi, essi non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio. Cioè per un uccello ogni giorno è vivere per fede. Non ha la ripostiglia dove c'è la pasta per oggi a pranzo. Ogni giorno è un cammino per fede che il Padre Celeste prenderà cura. Osservate i corvi, essi non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Ebbene, voi valete molto più dei uccelli. Magari tu stai attraversando un momento di difficoltà anche finanziaria in questo momento. Ma Dio vuole che tu riposi in Lui, che tu hai fiducia in Lui, fede in Lui, che tu vali molto di più dei uccelli. E lui non ha abbandonato neanche un uccello. E poi in versetto 25, chi di voi può con la sua ansietà aggiungere alla sua statura un sol cubito? Quindi magari voi fratelli che siete più bassini avete voluto che magari potrei aggiungere qualche cubito alla mia statura, no? Ma possiamo con l'ansietà aggiungere alla nostra altezza? È impossibile, no? Possiamo aggiungere alla nostra larghezza? No, alcuni mangiano quando sono nervosi. Possiamo aggiungere la larghezza, ma l'altezza è una cosa al di fuori delle nostre mani. E anche Gesù vuole insegnarci, se tu non puoi con l'ansietà cambiare quella cosa, perché con l'ansietà vuoi cambiare altre cose che sono al di fuori della tua portata? No? L'ansietà ti ha mai cambiato la vita? Ti ha mai migliorato la vita? Peggiorato? Di essere ansioso o non ansiosa, l'ansietà non ti aiuta in nessun modo. Ma Dio ci chiama come Suoi figlioli di fare un cammino di fede, un cammino di fiducia. In versetto 26, se dunque non potete fare neppure ciò che è minimo, perché siate in ansia per il resto? Di nuovo in versetto 27, osservate come crescono i gigli. Essi non lavorano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, in tutta la sua gloria, non fu rivestito come uno di loro. L'altro giorno parlavo con Mark, e il fatto che deve venire il bambino, e lui diceva, sai, adesso tante spese per un bambino. E io ho detto, ma guarda Mark, devo confessare, noi non abbiamo speso quasi niente. E io ho detto, non ho, per tutti e tre i figli non ho speso quasi niente. E io ho detto, sì, se tu vuoi tu comprare ogni cosa nuova, perfetta dal negozio, spenderai un po' di soldi. Però io ho detto, io e Silvana abbiamo visto la fedeltà di Dio. I nostri bambini quasi mai abbiamo comprato vestiti per loro. E diamo tutta la gloria al Signore. Vi ho raccontato la volta che Abigail, qualcuno ha dato questa giacca di pioggia della Barbie, era verde. L'inverno stava arrivando, lei doveva andare a scuola ogni giorno. E io dicevo a Silvana, sì, dovremmo prendere un ombrello anche per Abigail. Il giorno dopo, il nostro vicino di casa è salito da noi perché loro avevano una bambina che era ormai in scuola media e loro hanno detto, sai, senza che vi offendete, abbiamo questa roba di nostra figlia che ancora è molto buona, magari potete usarla per... E io ho detto, di offendermi? Io, Dio vi benedica! Altro che offendere, io farò un salto di gioia, gloria al Signore! E io ho detto, voi siete strumenti di Dio per benedire la mia vita. Anche questo era testimoniarli. E sapete che cosa c'erano in tutta quella roba, vestiti, altre cose? C'era un'ombrella della Barbie, era anche verde. Uguale alla giacca. E io e Silvana abbiamo detto, guarda, neanche pregato per l'ombrello, abbiamo solo fatto il pensiero. E Dio ha provveduto. Noi abbiamo un Dio buono, fratelli. Un padre buono. Sapete che mio padre era un uomo duro, era un imprenditore americano. Già a 5 anni io dovevo fare l'uomo. No, mio padre era il tipo così. Dai, non piangere, alzati, sei un uomo. No, io avevo 5 anni, ero un bambino veramente. Per voi vi spaventerete, mio padre mi ha insegnato a sparare i fucili quando avevo 5 anni. E io non darei mai un fucile a Joshua. Ma comunque. Però posso dirvi, con tutte le mancanze di mio padre, non è mai mancato un pasto davanti la mia sedia. Con tutte le sue mancanze, non mi è mai mancato vestiti, non mi è mancato nulla. Quanto di più il Padre Celeste prenderà cura di noi? Ora se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto maggiormente rivesterà voi, o gente di poca fede? Quante volte il Signore mi ha detto questo? Craig, uomo di poca fede. Inoltre non cercate che cosa mangerete o che cosa berrete, e né state in ansia, perché le gente del mondo cercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che voi ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Il segreto di avere anche materialmente sicurezza è questo: mettere il regno di Dio prima nella tua vita. Non fare l'errore di questo uomo e dire, questo è mio e io farò questo. Ma in ogni cosa, dice la parola, riconoscete l'Eterno e Lui benedirà. No? Riconoscete l'Eterno in tutte le tue vie e Lui pianerà i tuoi sentieri. Signore, questo tutto è mio, la mia macchina è tua, la mia casa, la mia conto in banca, la mia moglie, i miei figli, potremmo applicare tante aree della vita, non solo gli schei, i soldi, ma in ogni area della nostra vita, i nostri figli, la salute dei nostri figli, il crescere dei nostri figli, l'educazione dei nostri figli, no? Noi genitori, ci sono tanti punti che il nemico potrebbe metterci in ansia, no? Come farò? Ma Gesù dice, guarda, la gente nel mondo, la gente che non mi conosce, loro vivono per quelle cose. Ma noi siamo chiamati di essere un popolo diverso. Un popolo di pellegrini che non vivono per questa terra, ma viviamo per un altro regno. Cercate prima il regno di Dio. Investire la tua vita, no? Nel regno del Signore. E questo non vuol dire che dovete andare a casa, vendere tutti, portarlo alla chiesa, diventare un monaco, no? Però in ogni area della tua vita riconoscere, Signore, questo è tuo, tu me l'hai dato. Tu mi hai dato questa casa, tu mi hai dato questa camicia. Cosa devo fare con queste tue cose? Il sbaglio è questo, che a volte abbiamo un ragionamento di questo contadino. Cosa farò io con le mie cose? L'atteggiamento di un credente deve essere, Signore, cosa devo fare con le tue cose? La mia casa a Cairano è del Signore. Non avevo nessuna possibilità di comprare una casa, zero. Io e Silvana siamo arrivati qui in Italia con 4 valigie e le tasche quasi vuote. Il Signore ha provveduto. Il Signore ci ha benedetto e ha permesso che potessimo comprare questa casa. È la sua casa. Quella è la casa del Signore. Se il Signore mi dice che deve ospitare 10 persone domani, va bene, Signore, è casa tua. E quindi come è casa sua,
lui ci deve pensare per casa sua. Non ci devo pensare io. Amen. Il padrone deve pensare per le sue cose. Anche il mio cavallo blu, che cavalco a Belluno e cavalco a Conegliano e cavalco qui e lì, no? Per portare la buona notizia. Dico, Signore, e Gianni? Gianni, lo strumento del Signore per mantenere il mio cavallo abbeverata. E, no, sto scherzando. E dico, Signore, questa macchina mi deve durare ancora. Devi proteggere il motore. È la tua macchina, Signore. Devi portarmi a Belluno ogni giovedì a portare la tua parola. Mi devi portare a Conegliano. È la tua macchina. In versetto 32, non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Quindi il cuore di Dio per ognuno di voi è un cuore di benedizione. E non solo materiale. Le vere benedizioni non sono neanche materiale. Magari tu pensi, se potrei avere quella casa più grande, se potrei avere quella macchina, non avete fatto mai questi pensieri? Confessate i vostri peccati. Io sì, io confesso. Ma sapete una cosa? Quella macchina non ti darà felicità. Quella casa più grande non ti darà pace nell'anima. Perché l'abbondanza della vita viene in solo una persona. Gesù. Lui disse nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, il ladro non viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto per dare vita. E che tipo di vita? Vita in abbondanza. Il piano di Dio per la tua vita non è una vita misera, stupida, meschino, ma è una vita di abbondanza. Questo non vuol dire che sarai un miliardario. Noi non crediamo nella dottrina della prosperità perché non è biblico. Dio non ha permesso a nessuno di noi che avremo un Mercedes o avremo un limousine, però Lui ha promesso di prendere cura di noi. Lui ha promesso di provvedere per noi il necessario. Amen. Davide disse nei Salmi, io sono stato giovane e adesso sono vecchio e non ho mai visto il giusto mendicare per il pane. Mai. È il piacere del Padre di darvi il regno, è il piacere di Dio che la tua vita sia benedetta. E anche materialmente, che tu non devi pensare ogni mese come faccio. Questo non è la volontà di Dio per la tua vita. Magari non sarai mai ricco. Ma la volontà di Dio per la tua vita è che tu sia tranquillo. Perché se cerchi prima il regno di Dio e hai l'atteggiamento che ho descritto prima, Signore, tutto quello che ho è tuo, io vi assicuro, il Signore prenderà cura delle tue cose. E ogni mese puoi avere pace nel cuore. No? È un vivere per fede come uccelli, no? Pagare la casa, le bollette, tante spese, ognuno di noi abbiamo. Possiamo avere ansia e vivere la vita male, no? Perché uno in ansia vive male, vive nervoso, vive paura. Ma Dio ci ha chiamato di vivere una vita vittoriosa, di fede. Di mettere Lui e il suo regno prima nella nostra vita, riconoscerlo in ogni area, e poi lasciare nelle sue mani. Come hai detto, Signore, questa è casa tua. Il mutuo deve pensare tu. Questa è la tua macchina. Ci deve pensare tu. Non temere, o piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove il ladro non giunge e la tinnella non rode. Poiché dove il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Se tu cerchi prima il regno di Dio, che tu investi non solo i soldi, perché quella è la più minima cosa, no? Di cui il Signore è preoccupato. Per il Signore la tua anima è una cosa di molto più gran valore, il tuo tempo, no? Ogni area della tua vita. Se tu investirai la tua vita nel regno di Dio, allora il tuo cuore sarà lì. Ma se tu investi tutta la tua vita giù qui, il tuo cuore sarà lì. E tu sarai preoccupato per come mantenere quelle cose. Questo è stato per me una cosa che mi ha spinto alla conversione. Mi ha spinto verso il Signore, perché voi conoscete un po' la mia testimonianza. Mio padre era un miliardario. Lui aveva una villa, una grande villa su un lago, lì vicino Seattle, e c'erano i campi di golf indietro casa sua. Lui viveva in una residenza esclusiva che solo gente ricchissima poteva vivere. Aveva un Porsche, un fuoristrada, un Mercedes-Benz, un motoscafo, un barco di velo, aveva un aereo privato. Aveva una ditta lì a Seattle con circa 80 dipendenti. Per una cosa, come giovane ragazzo, mi ha dato molto perplessità. Io guardavo mio padre, con tutto quello che avevo, vacanze in Tahiti, in Europa. Mio padre aveva tutto quello che il mondo desidera. No? La gente pensa, ah, se potrei avere quello, sarei contento. E io guardavo mio padre, con tutto quello che lui aveva, e sapete cosa ho visto? Un uomo molto infelice. Un uomo che beveva tanto perché aveva tutte queste preoccupazioni e ansietà per la sua ditta. I suoi dipendenti timbravano e lasciavano le spalle la ditta. Pensate che mio padre lasciava le spalle la sua ditta quando andava a casa? No. Lui era nervoso. Doveva bere dopo per tranquillizzarsi. Non prendeva il tranquillante, ma beveva per tranquillizzarsi. Perché non aveva pace. Lui sempre nervoso per i suoi soldi, per il suo impero, perché doveva mantenerlo. E io guardavo questo e ho detto, ma la vita è questo. Perché mio padre era un tipo che lavorava 18 ore al giorno. Era matto, era malato del lavoro. Legato, schiei, produzione. E dice, ma la vita è questo. Lavorare come un schiavo e poi essere sempre nervoso, sempre infelice. Ma questa non è la vita che voglio io. Ci deve essere un altro motivo per il quale io mi trovo sulla pianeta Terra. Amen. E quindi ho cominciato a cercare il Signore, a leggere la Sua parola. E gloria a Dio, ho scoperto una bella notizia, che quello non era il piano per l'uomo. Ma il piano per l'uomo di Dio è che l'uomo cammina in dolce comunione con il suo Creatore. Che il suo Creatore provvede i suoi bisogni, no? Adamo e Eva non dovevano faticare. Dio provvedeva tutto. Noi dobbiamo lavorare, ma dobbiamo anche confidare nel Signore.